E ora su Radio Fly saluto la dottoressa Edi Marrucchi, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Girotondo Intorno al Sogno. Buongiorno, benvenuta su Radio Fly. Saluto la dottoressa Maddalena Petrillo, che è neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza. Buongiorno, dottoressa Petrillo.
Buongiorno.
E poi il dottor Paolo Russo, avvocato del Foro di Firenze, presidente nazionale dell'associazione giuridica Contra Ius. Buongiorno, dottor Russo.
Buongiorno a lei e a tutti quanti.
Allora, questa mattina in questo approfondimento noi abbiamo trovato un titolo, la navigazione segreta dei minori, social, tutele e pedagogia digitale. Nelle scorse settimane sono avvenuti dei casi che ci hanno particolarmente turbato, ma credo che hanno turbato un po' tutti. Ci siamo presi del tempo per riflettere su questi fatti e soprattutto per trovare anche il modo più adeguato per parlarne, per evitare magari di, come succede spesso in questi casi, no? Lasciarsi andare troppo farci comandare dalle emozioni, puntare i diti contro quello o l'altro o magari suggerire facili soluzioni, e abbiamo voluto sentire appunto e coinvolgere degli esperti per approfondire questo argomento. Comincio da lei, dottor Russo. Questi fatti drammatici dei giorni scorsi, delle scorse settimane, inducono a domandarci se da parte di un social, ultimamente si è parlato di TikTok, ma insomma parliamo in generale dei social, sia garantita un'adeguata attenzione alla tutela dei minori e se sia garantito anche il rispetto del divieto di iscriversi per i minori di 13 anni. In caso contrario, quali sono i provvedimenti che può adottare il garante della privacy?
Sì, allora grazie intanto per la domanda che mi sembra molto molto importante, soprattutto in un momento, come si stava dicendo, effettivamente denso anche di notizie di cronaca sconcertanti anche da questo punto di vista. Oltretutto la domanda è questo anche appuntamento di oggi, calza a pennello, perché tra pochi giorni, il 9 di febbraio, si celebrerà il Safer Internet Day, cioè praticamente l'appuntamento annuale anche voluto dalla Commissione Europea per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web tra i minori. Ora dunque, il fatto che in particolare abbiamo citato e che abbiamo tutti commentato, perché ci ha veramente sconvolto nei recenti fatti di cronaca, è quello della bambina di 10 anni di Palermo che purtroppo ha perduto la vita, a quanto pare dopo aver effettivamente partecipato a quella che viene definita una Black Challenge sul social network TikTok. Si tratta in particolare, cioè, quindi di una sfida di resistenza fisica, in particolare in questo caso una sfida di resistenza al soffocamento. È vero che la bimba si sarebbe trovata, come dire, soffocata da una cintura che aveva stretto troppo attorno al collo. Questa cosa è evidente, ci interroga tanto come adulti, come persone che dovrebbero avere la cura e la tutela dei minori al primo posto, diciamo, come nostra priorità. Anche perché c'è da domandarsi intanto come mai effettivamente una minore di così pochi anni, di 10 anni, abbia avuto accesso alla piattaforma, nonostante ci siano espressi divieti per i minori di 13 anni di potersi persino iscrivere a queste piattaforme, e poi a maggior ragione come possa aver avuto tutta questa libertà di partecipare ad una sfida tanto inquietante e tanto pericolosa come quella diciamo che abbiamo appena citato. Ebbene, è chiaro che diciamo anche il garante per la privacy ha dovuto necessariamente interessarsi del problema e non poter sorvolare un fatto di cronaca tanto grave come altri che erano in qualche modo già passati per le cronache pochi giorni prima. E sostanzialmente già nel mese di dicembre in particolare il social TikTok era stato interessato da parte dei provvedimenti dell'autorità garante, in quanto gli si erano state contestate tutta una serie di violazioni, come la scarsa attenzione in generale alla tutela dei minori, alla facilità con la quale è aggirabile il divieto, che ripeto è previsto peraltro dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori al di sotto dei 13 anni, e poi in generale anche una poca trasparenza e chiarezza delle informazioni rese agli utenti, ed anche quindi un uso di impostazioni predefinite non rispettoso della privacy. A maggior ragione con l'episodio che abbiamo detto a dicembre, il garante è intervenuto in qualche modo predisponendo non tanto il blocco del social, come non correttamente è stato riferito da alcuni organi di stampa, ma disponendo al contrario proprio il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non fosse accertata con sicurezza l'età anagrafica. Ora, questo è un bel problema, perché concretamente intanto è già di per sé difficile riuscire effettivamente a dimostrare se una persona che si iscrive su un social ha l'età che dichiara, ma poi a maggior ragione è anche difficile pensare a come poter prevedere il rispetto di questa regola imposta dal garante, in quanto, come è noto, TikTok è una piattaforma realizzata da un'azienda cinese che ha peraltro la sede legale principale dei suoi affari in Europa, in Irlanda, cosa che quindi ha importato che l'autorità garante italiana abbia dovuto interessare l'autorità irlandese per fare in modo che questo blocco fosse effettivamente rispettato anche dall'autorità irlandese. A maggior ragione, proprio notizia di ieri, comunque TikTok ha deciso di in qualche modo obbedire, passatemi il termine, effettivamente al garante italiano, e ha deciso effettivamente che a partire dal 9 di febbraio, proprio dando attuazione alle richieste del garante, bloccherà tutti gli utenti italiani, chiedendo loro di indicare nuovamente effettivamente la data di nascita della persona che si vuole iscrivere, prima di poter continuare ad utilizzare l'app. E soltanto poi, una volta che viene identificato l'utente, se questo ha meno di 13 anni, evidentemente verrà rimosso l'account. Ora, per essere sicuri, o quantomeno più sicuri possibile, che effettivamente l'età sia quella, cioè sia quella vera, ecco, pare che verranno utilizzati addirittura dei sistemi di intelligenza artificiale, e su questo poi diciamo che le notizie saranno più precise nei prossimi giorni, o comunque nel periodo prossimo a venire. Quello che è sicuro è che questa è stata una circostanza che ha portato tutta una serie di provvedimenti presi dal garante, anche insieme al garante dell'autorità irlandese. Per esempio verranno realizzate delle nuove campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte da un lato ai minori di 18 anni, proprio per garantire loro un uso più consapevole e corretto della rete, tanto proprio ai genitori. Addirittura è prevista una campagna di sensibilizzazione del garante fatta insieme a Telefono Azzurro, e in generale sono state previste anche altre misure concrete. Per esempio, TikTok dal 25 di gennaio ha introdotto nell'app un pulsante che permette agli utenti di segnalare rapidamente e facilmente da altri utenti che sembrano avere meno di 13 anni, almeno insomma mentre navigano. Questi sono intanto i primi provvedimenti.
Intanto, le domande più frequenti che io ho sentito in questi giorni sono state: dottoressa Marrucchi, dobbiamo vietare l'uso del telefonino ai ragazzi fino, qualcuno ha detto 14 anni, qualcuno ha detto 16, eccetera. I genitori devono assolutamente controllare i propri figli. Come rispondiamo a queste domande?
Intanto non si può generalizzare rispetto all'indicazione di togliere o meno il cellulare ai ragazzi, soprattutto in un momento come questo di pandemia, no? Per cui il rischio è quello, nel togliere il cellulare, di andare a condizionare anche la possibilità di questi ragazzi di restare nel legame sociale con i loro amici. Quindi è importante valutare di volta in volta questo atto, questa iniziativa di togliere o meno il cellulare ai ragazzi. E la questione del controllo è una questione estremamente delicata, perché comunque se un genitore, un educatore si limita al controllo, rischia veramente di offrire al ragazzo l'opportunità comunque di navigare, ma di farlo in solitudine, perché comunque un po' come ha indicato anche prima l'avvocato russo, fatta la legge si trova un po' all'inganno, è anche un po' il mestiere dei ragazzi, quello di andare un po' di trasgredire la legge emessa dai genitori. Quindi, più che un controllo assolutizzato, credo che sia importante che i genitori assumano un atteggiamento vigile rispetto ai ragazzi. Questo che significa? È difficile dare un'indicazione che vada bene per tutti, perché ogni rapporto familiare, quindi ogni legame genitore-figlio, è sempre molto particolare, molto intimo, per cui ogni genitore è chiamato a inventarsi un po' il proprio stile. Ci sono dei genitori, ad esempio, che hanno riferito di vietare, ad esempio, ai più piccoli di utilizzare il cellulare se non sono presenti loro, oppure altri genitori che magari potevano avere fratelli, sorelle più giovani, hanno invitato i ragazzi a utilizzare il cellulare con gli zii oppure insomma con persone di fiducia che possano essere magari più vicine ai ragazzi. Oppure una mamma riferiva ad esempio di aver aperto un profilo sul social, su TikTok ad esempio, e quindi di essere una gran fan delle figlie, per cui quando pubblicavano qualcosa riusciva a vedere. Oppure di creare un personaggio all'interno di questi videogiochi in cui giocavano anche i figli in modo tale da entrare nel loro linguaggio. Questo credo che sia un'invenzione importante perché? Perché in questo modo i genitori possono entrare nel linguaggio dei giovani, che è sempre un linguaggio molto particolare, e questo fa sì che i giovani possano percepirli un pochino meno lontani, meno distanti. Quindi anche nel momento in cui ci dovesse essere qualcosa, magari possono essere riconosciuti come referenti per portare questo dubbio o questo interrogativo.
Ecco, dottoressa Petrillo, alla luce anche di quanto abbiamo sentito dall'avvocato russo, dalla dottoressa Marrucchi, quali sono le nuove frontiere della tutela dei minori da parte, dei genitori?
Questo che ha appena detto la dottoressa Marrucchi dell'uso partecipato e condiviso, no? Tra adulti responsabili, affettuosi, coinvolti, come possono essere genitori, zii, nonni, insegnanti, chiunque ha a cuore il minore e i ragazzi, anzi anche i bambini, è la strada perché la tutela e la protezione si realizzino in modo concreto. Cioè perché come dire, non siano soli nel territorio. Io volevo fare una piccola riflessione, no? Che è questa? Cioè, voi tutti sapete che nelle nostre città non si vedono più ragazzi soli a camminare per strada, i ragazzi vengono accompagnati a scuola, fino anche a quando sono abbastanza grandi. Cioè, la protezione e la tutela dei ragazzi da parte degli adulti, specialmente dei genitori, è molto alta nel territorio reale, ma non è così sul web. La cosa particolare è che sul web i ragazzi vengono lasciati soli. E questo veramente chiama ad una partecipazione, ad una condivisione, ad una attenzione molto maggiore. Lasciare soli i ragazzi sul web è come dire: tieni, ti do le chiavi della mia macchina, guidala, vai nel mondo, vai per le strade con questa macchina, senza saper guidare. Quindi chiaramente, no, una cosa del genere è veramente, se ci pensiamo, sconvolgente, perché normalmente i genitori sono molto attenti che i ragazzi non corrano rischi. I genitori sono molto attenti. Quindi perché si attuano questi comportamenti di così, come dire, disattenti, no? Come minimo li possiamo definire disattenti. È chiaro che ci sono delle ragioni, a mio parere, psicologiche, diciamo, e sociali, che sono queste, cioè la conoscenza non si è ancora trasformata in coscienza e quindi in azione. Allora, perché la conoscenza si trasformi in coscienza, dobbiamo fare dei passi ancora, tutti insieme, per esempio, prendere coscienza del fatto che sicuramente, come diceva prima la dottoressa Marrucchi, i ragazzi sono portati a trasgredire, a superare i limiti. Questo è nella natura dei ragazzi e quindi non è l'autoritarismo che aiuterà i ragazzi a essere coscienti dei pericoli, ma quello che li aiuterà sarà un atteggiamento di dialogo che diventa poi di per sé protettivo, perché aiuta a formarsi la coscienza della propria identità e del proprio valore.
Ecco, dottor Russo, da un punto di vista giuridico, invece, quali responsabilità civili possono avere i genitori qualora il figlio minore commetta illeciti oppure reati in questi social?
Ne abbiamo parlato molte volte anche nel corso di altre trasmissioni che abbiamo fatto insieme in passato. Diciamo, il codice civile prevede sicuramente delle regole molto chiare. Si dice che in sostanza il genitore è tenuto a assicurare effettivamente una corretta educazione nei confronti del figlio. Nel caso in cui evidentemente il minore commetta degli atti illeciti, soprattutto a carico di altri coetanei o comunque insomma atti di bullismo o cyberbullismo che dir si voglia, ecco che a quel punto il genitore o entrambi i genitori evidentemente potrebbero essere accusati della cosiddetta culpa in educando, cioè nel fatto di non avere effettivamente provveduto ad educare correttamente quel minore. E questa cosa in termini civilistici si paga, perché evidentemente se il genitore non prova, come chiede il terzo comma dell'articolo 2048, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, evidentemente laddove aver instaurata un'azione per la responsabilità civile, un'azione giudiziale, potrà chiaramente essere considerato il genitore responsabile di quanto il minore ha commesso e quindi chiamato a risarcire tutti quanti i danni che il minore abbia provocato a lui oppure, nei casi più gravi, anche evidentemente ai genitori. Per esempio, pensiamo all'ipotesi in cui un bambino effettivamente perda la vita per atti di bullismo, di cyberbullismo. È chiaro che in quel caso le conseguenze dannose sono non soltanto più ormai, ahimè, per la vittima, ma anche per i genitori che sono rimasti senza un figlio.
Dottoressa Marrucchi, si parlava di sfide, no? Questo pare sia all'origine dei fatti di cronaca a cui abbiamo accennato. Perché i giovani si cimentano in queste sfide? Come possiamo aiutarli anche a comprendere quel senso, quel valore del limite?
Sì, beh, i giovani si sa che si cimentano in sfide, è anche una caratteristica proprio di quella età evolutiva, quindi di quella fascia di età. E se si pensa anche in passato, piuttosto che anche in alcune culture che ci sono ancora oggi, il passaggio proprio tra l'età dell'infanzia e quella dell'adolescenza, quindi anche proprio invece poi dell'età adulta, arriva attraverso un rito di iniziazione che spesso passa proprio dal cimentarsi in una sfida. Quindi fa parte della natura dei giovani di quell'età cimentarsi in sfide, e a volte non è solo la sfida che diventa competizione tra di loro, ma anche proprio questo senso di onnipotenza che li abita fa sì che sfidino anche la morte e che sfidino se stessi, e questo è qualcosa che c'è sempre stato. Quello che dimostra la clinica è che tutto questo aspetto può avvenire esasperato quando un ragazzo, una ragazza si trova da solo nella propria stanza, per cui il corpo in qualche modo è escluso dal legame, no? E rientra in altro modo. Ora, quello di cui parlava l'avvocato Russo, quindi di questa responsabilità dei genitori, è un po' quello che accennava anche la dottoressa Petrillo prima. I genitori hanno anche una responsabilità etica rispetto a come poter aiutare i ragazzi a dare una forma diversa a queste sfide. Perché? Perché quello che fanno i ragazzi è comunque chiedere di poter entrare nel gioco della vita, ma per poter accedere a un gioco, l'abbiamo visto più volte, è necessario che ci siano dei limiti e delle regole e dei ruoli. Pensiamo a qualsiasi gioco, no? Del calcio, della pallavolo, di qualsiasi gioco. Allora, a volte i genitori che cosa fanno? Hanno la pretesa di dire a quale gioco devono giocare i ragazzi e in quale ruolo. Invece i ragazzi che cosa chiedono? Di essere accompagnati nella costruzione dei limiti del campo di gioco che loro scelgono di praticare, e di accettare che i genitori accolgano quello che è il ruolo che loro vogliono interpretare. E questo sembra banale, ma è estremamente complicato per i genitori da accettare. Quindi Poter infrangere la regola per i ragazzi è proprio quell'atto che piano piano, attraverso un processo formativo, li porterà a interiorizzare quella regola simbolica, quella legge simbolica che gli permetterà poi di rappresentarsi nella vita e di saper riconoscere un limite che è soggettivato e non è imposto dall'altro. Quindi non è vissuto come una prigione, ma è vissuto come un atto etico personale rispetto al poter stare nel gioco della vita.
Ecco, dottoressa Petrillo, si parlava di dialogo tra genitori e figli. Quali sono le nuove frontiere del dialogo tra genitori e figli oggi?
Direi, farei questa, vorrei dare questa immagine. Allora, praticamente tutti noi ci indigneremmo se sentissimo che dei bambini, dei ragazzi, sono rimasti chiusi in un appartamento magari senza finestre, no? Cioè sono rimasti isolati come in una gabbia. A volte si sono sentiti fatti di cronaca di questo tipo e ci siamo indignati. Ecco, questa immagine della gabbia ci dovrebbe far riflettere. Quando i ragazzi vivono realtà, cioè non riescono a vivere della realtà, ma se le vivono solo rappresentate, è come se vivessero in una gabbia. La gabbia è la gabbia di ciò che vedono, di ciò di cui sono spettatori passivi, ed è la gabbia del loro io. Per aiutare i ragazzi a crescere, a potersela fare nella vita, anche affrontare le loro sfide, prima parlavamo di coscienza, no? È importante dare la coscienza del loro valore, importante dare la coscienza della loro identità, aiutarsi a formare un pensiero critico, aiutare a riflettere, aiutare anche a entrare in una logica di attenzione e di creatività, cioè chiedersi che cosa si può fare. Diventare spettatori passivi non aiuta la formazione dell'identità, non aiuta anche la coscienza del proprio valore. Con questi rischi, no? Questi rischi che anche in altre trasmissioni abbiamo sottolineato proprio in questa sede, è che i ragazzi, quando non sono coscienti del loro valore, sono alla mercé, cioè sono dipendenti. Ora, ai ragazzi non piace sentirsi dire che sono dipendenti dagli adulti, ed è logico, però è proprio una lotta buona questa che devono condividere gli adulti e i ragazzi per non essere dipendenti, cioè non servono dei giudizi reciproci, non serve entrare in una dimensione conflittuale, ma in una dimensione di ricerca condivisa dove ci si aiuta anche con i social ci si dovrebbe aiutare. Per esempio, noi ci stiamo aiutando con una radio, no? A far passare delle riflessioni, a far passare un pensiero critico che può aiutare sia i ragazzi che i giovani. Quindi l'importante è fare rete, no? Così come era all'origine, no? Quando è nata internet, la rete delle reti doveva aiutare a sviluppare la più bella delle capacità umane, cioè quella di entrare in relazione.
È verissimo. L'importante è fare rete anche appunto nelle forme di prevenzione, perché a questo punto, insomma, secondo me non è più rimandabile un qualcosa, delle azioni concrete di prevenzione anche in questo senso, perché se si guarda al web, secondo me i genitori molto spesso possono anche non avere le competenze adeguate per cercare di aiutare i propri figli. E proprio se volessimo per chiudere questo nostro approfondimento, cominciare a parlare di azioni di prevenzione, cos'è necessario fare subito? Il garante della privacy ha parlato di pedagogia digitale per rendere appunto i ragazzi più consapevoli sia delle opportunità che dei rischi appunto di tutto l'ecosistema digitale. Chi dobbiamo coinvolgere? Cosa è necessario fare? Velocemente i vostri punti di vista.
Prendo un attimo la parola, poi la lascio concludere alle dottoresse. Mi sembra che effettivamente l'aspetto della prevenzione sia fondamentale, anche per quanto riguarda il sottoscritto. Pensare ad un avvocato che parla di prevenzione è una cosa anche abbastanza particolare. Normalmente dall'avvocato si giunge quando ormai, ahimè, il danno è stato fatto e quindi quando ormai un reato o una condotta illecita è stata perpetrata. Al contrario, mi sono reso conto sempre molto spesso in questi anni anche di seminari, di convegni, di corsi di formazione, di interviste, di dibattiti, quanto sia fondamentale anche la prevenzione degli adulti. I nostri giovani d'oggi rappresentano la generazione Z, loro sono nativi digitali, hanno evidentemente questi strumenti fin dalla loro nascita nelle loro mani e nelle loro corde. Siamo noi che dobbiamo sostanzialmente venire sempre più a conoscere questo loro mondo, questo loro tipo di argomentare, questo loro dialogo, questo tipo di linguaggio, perché è chiaro che solo comprendendo e calandoci noi in quella realtà lì siamo in grado di comprendere intanto effettivamente qual è il loro mondo e comprendere anche quali possono essere allora gli strumenti più giusti per aiutarli senza apparire proprio fuori dal mondo o come se vivessimo davvero in un'altra epoca. Mi sono accorto cioè che sostanzialmente più si capisce il mondo dei ragazzi, più si cerca di calarsi nel loro mondo, quindi col loro linguaggio, con le loro abitudini, il loro tipo di rapportarsi, ecco, più forse noi genitori e più noi adulti riusciremo a contribuire a questo aspetto fondamentale della prevenzione. Certamente occorre comunque un grande interesse da parte del genitore continuamente stare vicino ai nostri figli per comprendere meglio quello che loro vivono.
Io penso questo, cioè esistono delle alleanze negative a danno dei nostri ragazzi, per esempio tra la tecnologia e il capitale e il consumismo. Noi dovremmo lavorare per costruire alleanze positive, perché le alleanze positive, per esempio tra famiglia, scuola, appunto web, social, mezzi di comunicazione, ci rendono più forti, più capaci di riflettere insieme, di imparare gli uni dagli altri e sviluppare la coscienza del valore di ciascuna persona, la coscienza del valore dei ragazzi, in maniera da non farne schiavi delle tecnologie, ma utilizzatori veri.
Quello che noi ascoltiamo, un po' per riprendere quello che hanno detto sia l'avvocato Russo che la dottoressa Petrillo, quello che ascoltiamo dai ragazzi, anche attraverso l'associazione, quindi gli incontri che facciamo, anche stando nella rete poi di tutte quelle istituzioni che si mettono un po' al servizio appunto anche della sensibilizzazione sociale rispetto a queste tematiche così delicate, quello che ascoltiamo da parte dei ragazzi è che si vivono tanti discorsi nostri, di noi adulti, come discorsi vuoti, come discorsi di chi ha già un sapere preconfezionato e che deve insegnare loro qualcosa. E in qualche modo, invece di sentirsi valorizzati dagli adulti, si sentono quasi svalutati, pensando poi che in realtà, e in parte forse questo è anche vero, noi parliamo per un sapere che immaginiamo di avere, ma che in realtà poi fino in fondo non possediamo. Quindi quello che i ragazzi domandano spesso e volentieri è questo punto, è proprio questo punto qui, quello di entrare in una relazione in cui questo sapere, questo dialogo che ci può essere, sia un dialogo di parola piena di scambio, e quindi non un sapere preconfezionato che diamo da una cattedra, ma di entrare proprio nell'intimo del loro discorso, rispettando poi quei limiti generazionali che assolutamente è importante che noi adulti rispettiamo, quindi ecco, mantenendosi anche noi su questo piano di limite che è importante che ci diamo.
Grazie, ringrazio la dottoressa Edi Marrucchi, la dottoressa Maddalena Petrillo, l'avvocato Paolo Russo di essere stato con noi questa mattina per questo interessantissimo approfondimento. Grazie, grazie, a presto.
Grazie.
Buona giornata.
A voi.
Grazie a voi.
Arrivederci.